Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In l'età delle scoperte geografiche 1500-1700, Glenn Jay. Ames propone una sintesi storica dell'espansione europea che, tra 500 e 600, collegò in modo stabile Atlantico, Americhe, Africa e Asia. Pubblicato in italiano da Il Mulino e traduzione di The Globe Encompassed the Age of European Discovery, 1500-1700. Il volume appartiene alla divulgazione storico-geografica e concentra l'attenzione meno sul resoconto isolato dei viaggi che sulle strutture imperiali, nate da quelle spedizioni. Il suo oggetto è quindi la trasformazione delle esplorazioni in conquista, commercio, amministrazione e competizione tra potenze. Ames segue la costruzione degli imperi portoghese, spagnolo, olandese, inglese e francese, mettendone a confronto aree d'azione, strumenti economici e forme di controllo. La premessa essenziale è che i contatti intercontinentali modificarono un mondo nel quale molte civiltà avevano avuto rapporti solo intermittenti. In poco meno di 200 pagine, il libro offre perciò una mappa interpretativa dell'età moderna, non una celebrazione lineare della scoperta, ma un quadro della formazione di rapporti di potere globali. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dalla scoperta al controllo, l'espansione europea come costruzione di imperi. Il tratto più distintivo del volume è lo spostamento dell'attenzione dalla singola impresa esplorativa alla successiva edificazione degli imperi coloniali. Le rotte e le terre raggiunte dagli europei contano, ma soprattutto come condizione iniziale di un processo più ampio occupare punti strategici. Regolare gli scambi, imporre giurisdizioni e trasformare territori lontani in risorse per le potenze metropolitane. Questa scelta evita di ridurre il periodo a una successione di navigatori e scoperte. Mostra invece come l'apertura di collegamenti oceanici abbia prodotto sistemi durevoli di dominio e di concorrenza. Il quadro 1500-1700 è decisivo proprio perché coincide con il consolidamento di reti marittime, insediamenti e amministrazioni che rendono l'espansione un fatto strutturale dell'età moderna. L'impero portoghese, quello spagnolo e le successive espansioni olandese, inglese e francese non vengono dunque trattati come episodi nazionali indipendenti. Sono risposte concorrenti alle opportunità e ai conflitti creati dalla nuova scala globale. Per il lettore, il valore analitico di questo approccio sta nel comprendere che esplorazione, conquista e commercio non sono fasi nettamente separate. Una rotta navale poteva essere al contempo infrastruttura militare, canale di scambio e strumento di sovranità. Il titolo richiama le scoperte geografiche, ma la prospettiva di Ames chiarisce come il loro impatto storico risieda soprattutto nell'istituzionalizzazione del potere europeo oltre i suoi confini continentali. Secondo, Portogallo e Spagna, due percorsi iberici tra Asia, Brasile e Nuovo Mondo. Ames dedica un posto centrale alle monarchie iberiche, protagoniste della prima grande fase di espansione oltremare. Il Portogallo è associato in particolare all'Asia e al Brasile, mentre la Spagna al Nuovo Mondo. Questa ripartizione aiuta a leggere due orientamenti imperiali diversi, senza presentare i rispettivi domini come blocchi uniformi. Nel caso portoghese, la dimensione marittima e commerciale è essenziale. Il controllo di rotte e nodi costieri consentiva di inserirsi nei traffici dell'Oceano Indiano e di collegarli all'Atlantico brasiliano. Nel caso spagnolo, la conquista e l'organizzazione dei vasti territori americani danno maggiore rilievo alla sovranità territoriale e alla gestione di popolazioni e risorse. In entrambi i casi, tuttavia, la corona svolge una funzione determinante nel rivendicare e ordinare l'espansione. Il confronto permette di evitare due semplificazioni che tutti gli imperi coloniali agissero con gli stessi mezzi e che l'Europa dominasse ogni spazio, con un controllo identico. Le condizioni locali, le distanze, i circuiti economici e la presenza di società già organizzate imponevano modalità differenti. La lettura delle esperienze iberiche rende inoltre visibile il carattere precoce della globalizzazione moderna America, Atlantico. Africa e Asia non sono scenari separati, ma regioni progressivamente connesse da flussi di merci, uomini, informazioni e autorità politiche. Il risultato è una base comparativa indispensabile per capire l'ingresso, nei decenni successivi, delle potenze nord-europee. Terzo, monolio monarchico e compagnie commerciali, due architetture del potere imperiale. Uno dei nuclei interpretativi più utili del libro è il parallelismo tra il modello iberico, fondato sul monopolio monarchico, e quello sviluppato dai regni protestanti attraverso compagnie commerciali di carattere protocapitalistico. Non si tratta di una contrapposizione assoluta tra Stato ed economia privata. Entrambi i modelli richiedevano autorizzazioni, protezione armata, capitale, personale e capacità di negoziare o imporre relazioni nei territori d'oltremare. Il confronto serve piuttosto a distinguere le diverse architetture istituzionali dell'espansione. Le corone di Spagna e Portogallo tendevano a porre l'impresa coloniale entro una cornice di prerogativa regia e di controllo monopolistico. Olandesi e inglesi, invece, affidarono un ruolo decisivo a compagnie privilegiate, capaci di raccogliere investimenti e di operare commercialmente con poteri concessi dallo Stato. Tale differenza illumina il nesso tra rivalità geopolitica e trasformazioni economiche dell'Europa moderna. Le compagnie non erano semplicemente imprese mercantili. In contesti lontani potevano rappresentare interessi nazionali, organizzare flotte e competere per l'accesso ai mercati. D'altra parte, il monopolio monarchico non garantiva di per sé un controllo pieno o privo di costi. Eimes offre quindi una chiave per leggere gli imperi non solo in base alle carte geografiche, ma anche in base ai dispositivi che rendevano possibile finanziare, governare e difendere l'espansione. È una prospettiva che collega storia politica, marittima ed economica senza attribuire a un solo fattore l'origine della supremazia europea. Quarto, Olanda, Inghilterra e Francia concorrenza imperiale in Asia, Nord America e Caraibi, dopo il primato iberico. Il volume include l'affermazione olandese in Asia, inglese nell'America settentrionale e in India, e francese nei Caraibi e in Canada. Questa distribuzione non va interpretata come una semplice lista di possedimenti. Evidenzia come la competizione europea si sia articolata su teatri diversi, nei quali cambiavano obiettivi, risorse e modalità di presenza. In Asia, l'accesso ai circuiti commerciali e ai porti strategici poteva risultare più importante dell'occupazione estesa dell'interno. Nel Nord America e in Canada, insediamento, commercio e relazioni con le società locali assumevano configurazioni specifiche. Nei Caraibi, le dinamiche coloniali erano legate a un ambiente insulare e atlantico particolarmente competitivo. L'impero inglese, distribuito tra America settentrionale e India, mostra inoltre quanto fosse già inadeguata una lettura limitata a un singolo oceano. Il merito della sintesi di Ames consiste nel tenere insieme queste geografie senza annullarne le differenze. Le potenze europee non si espandevano su uno spazio vuoto, né secondo un unico piano coerente. Si muovevano entro equilibri regionali, rivalità navali e opportunità commerciali mutevoli. La comparazione consente quindi di comprendere che il successo di una potenza non dipendeva soltanto dalla capacità di scoprire nuove terre, ma dalla possibilità di tradurre l'accesso marittimo in reti stabili. In questo senso, l'espansione olandese, inglese e francese completa il passaggio da una fase iniziale di esplorazione a un sistema internazionale di imperi concorrenti. Infine, la fine dell'isolamento relativo e la nascita di connessioni globali asimmetriche. Il libro colloca le esplorazioni europee tra le grandi rivoluzioni della storia umana, perché contribuirono a porre fine al relativo isolamento in cui molte civiltà erano cresciute, entrando in contatto fra loro solo in modo sporadico. Il punto è importante, ma richiede una lettura precisa. L'idea non è che prima del 1500 mancassero scambi o reti commerciali, bensì che tra 500 e 600 la connessione fra grandi aree del pianeta acquistò continuità e una scala senza precedenti. I collegamenti oceanici integrarono progressivamente spazi prima meno direttamente connessi, con effetti politici ed economici profondi. Ames interpreta questa trasformazione attraverso gli imperi europei, che furono i principali veicoli istituzionali della nuova interdipendenza, ma anche strumenti di conquista e gerarchia. Perciò la formazione di un mondo più connesso non coincide con uno scambio paritario. Le relazioni furono organizzate da rapporti di forza, pretese monopolistiche e rivalità tra stati. Questa impostazione aiuta il lettore a evitare sia la retorica celebrativa della scoperta del mondo, sia l'errore opposto di considerare l'espansione soltanto come una sequenza di eventi europei isolati. La sua portata consiste nel ridefinire le relazioni tra continenti e nel produrre conseguenze durature per le società coinvolte. In una trattazione breve, il tema delle connessioni globali funziona dunque come criterio unificante spiega perché le vicende di Brasile, Americhe, Asia, India, Canada e Caraibi debbano essere studiate in reciproca relazione. In conclusione, l'età delle scoperte geografiche 1500-1700 è indicato per studenti, lettori di storia moderna e appassionati che cercano una guida compatta alla nascita degli imperi coloniali europei. Può essere particolarmente utile a chi desidera orientarsi tra le diverse aree dell'espansione: Asia, Brasile, Nuovo Mondo, Nord America, India, Caraibi e Canada, senza affrontare subito studi specialistici dedicati a una sola potenza o regione. Il beneficio principale è concettuale. Il libro insegna a guardare oltre l'evento della scoperta e a collegare navigazione, commercio, conquista, istituzioni e rivalità internazionale. In questo modo offre strumenti per comprendere perché le rotte oceaniche abbiano modificato gli equilibri del mondo moderno, rispetto a molte introduzioni sulle esplorazioni, che privilegiano biografie di navigatori o cronologie di viaggi. La sintesi di Ames si distingue per l'enfasi sulla formazione e sul funzionamento comparato degli imperi. Il confronto fra il monopolio monarchico o iberico e il ruolo delle compagnie nei regni protestanti fornisce una chiave interpretativa concreta per leggere differenze istituzionali, spesso ridotte a semplici contrapposizioni nazionali. La brevità del volume comporta inevitabilmente una selezione e non sostituisce analisi approfondite delle singole colonie o delle società coinvolte. Tuttavia, proprio la sua organizzazione panoramica ne costituisce il punto di forza, mantiene insieme più continenti e più potenze, mostrando la progressiva costruzione di un sistema globale segnato da connessioni e disuguaglianze. È quindi una lettura efficace come introduzione strutturata, come ripasso di storia moderna o come base per approfondimenti successivi sul colonialismo e sulle economie imperiali. Se vuoi supportare Glenn J. Ames, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!